Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
Benvenuti sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, è venerdì e quindi RBN Torino va in onda. Questa sera rinnoviamo un po' l'appuntamento con Gabriele, dato che abbiamo già fatto parecchie puntate, sì. E lo salutiamo tra l'altro.
Ciao, Ciao Gabriele, è sempre un piacere ritrovarti.
Salve a tutti.
E niente, però quest'oggi facciamo una puntata un po' più...
Politica
diciamo. No,
vediamo un po' di analizzare i risultati delle ultime elezioni in Francia, le grandi novità che ci sono state, e quindi con Gabriele, abbiamo l'onore di avere appunto Gabriele che ci parlerà e ci illustrerà tutti i problemi e i risultati che ci sono stati in Francia in queste elezioni.
Vai Tony, fai prima domanda così iniziamo subito.
Va bene. Gabriele, sei pronto? Possiamo partire?
Prontissimo.
Benissimo. Allora, le elezioni in Francia hanno registrato un trionfo del partito di Marine Le Pen e Bardella alle europee di maggio, insieme a un crollo del partito del presidente, con la conferma al primo turno delle legislative il 30 giugno per trasformarsi in un disastro nel secondo turno del 7 luglio. Come si spiega questo brusco cambiamento?
Beh, si spiega in tanti modi. Cominciamo dall'affluenza. Voglio dire, alle europee c'è stata meno affluenza che alle politiche e quindi in realtà, mentre è sembrato che il partito di Marine Le Pen abbia tenuto lo stesso risultato delle europee, in realtà ha perso il 5% rispetto agli elettori, cioè rispetto al numero di elettori che sono aumentati. E mi spiego, alle europee tra il partito di Marine Le Pen che è il 33,5% e il partito di Zemmour, che ha fatto quasi il 5,5% eleggendo 4 candidati, hanno praticamente superato il 38%, hanno fatto il 38,5% degli elettori. Quando c'è stato il primo turno, il partito di Zemmour si è svuotato perché gli elettori hanno andato tutti in massa per Bardella pensando che potesse vincere le elezioni. Quindi il partito di Bardella di Marine Le Pen è rimasto al 33,5%, ma avendo perso un 5% di percentuale rispetto agli elettori, che non è che sono voti che sono calati, ma ci sono state più persone che sono andate a votare, e tutti quelli che sono andati a votare contro di loro. E quindi, diciamo, già il primo turno, che sembrava trionfale, ha dimostrato che c'è stato una specie di blocco, cioè una frenata. Tra il primo e il secondo turno non si capisce teoricamente quello che è accaduto, perché, mi spiego, tra il primo e il secondo turno c'è stato un aumento di votanti soltanto dell'1%, ma io ritengo che sia stato sul numero degli elettori, e nessuno abbia calcolato che in un quinto dei seggi erano già stati eletti i candidati. Quindi probabilmente c'è stato un aumento ancora di un altro 3 o 4% di elettori che hanno votato tutti contro il Rassemblement National. Di conseguenza il fatto è che praticamente il partito di Marine aveva raggiunto il massimo assoluto possibile in maggio e non si è spostato di una virgola, e ha mantenuto i voti perché c'erano la speranza di coloro che l'avevano votato per andare al governo, che poi era una speranza piuttosto cioè montata dai media, ma non era tecnicamente possibile, ma non sono stati in grado di andare oltre, anche per colpe clamorose, perché per esempio hanno presentato un programma economico disastroso nel quale c'erano 40 miliardi di debito subito, che ha spaventato ogni tipo di risparmiatore, ogni tipo di imprenditore, tanto che la Confindustria locale ha detto votate per tutti ma non per loro, e quando si tratta del portafoglio questo conta parecchio. E poi hanno presentato delle persone non impresentabili, hanno presentato veramente in certi candidati da cottolengo, persone che incapaci di intendere e di volere, di spiccicare una parola, che non conoscevano neanche il proprio programma, che hanno fatto delle figure veramente ignominiose, cioè girano i video che fanno con le risate del pubblico, persone che alla domanda cosa volete, qual è il vostro programma, rispondevano non lo so. Ecco, tutto questo ha chiaramente frenato totalmente l'avanzata, senza contare che su tutti i piani, su qualunque altro argomento che non fosse l'Islam, o meglio che non fosse neanche l'Islam, che non fosse la difesa spada tratta di Israele della causa ebraica, perché è stata un po' diversa, su tutti gli altri piani hanno detto cose contraddittorie, ma rimangiandosi tutto quello che avevano detto fino al giorno prima.
Perfetto. Paolo?
Sì, allora io andrei subito alla seconda domanda, che se è: alcuni sostengono che Macron sia in estrema difficoltà e che sia al lumicino, che non sappia più che pesci prendere e che la Francia sia ingovernabile. Cosa ne pensi di poi questa affermazione, questa domanda, Gabriele?
Che Macron è fortissimo, è molto più forte di prima, e che tutti quelli che dicono questa storia sono, come succede anche nel calcio, come i commentatori di calcio non potrebbero giocare al massimo a padel, i commentatori di politica non sanno proprio di cosa parlano. Allora, partiamo da un concetto: in Francia esiste un qualcosa che chiamo un metapotere dell'Eliseo, che prescinde prescinde dal Presidente della Repubblica, che comunque ha grossi poteri. Questo metapotere dell'Eliseo è una forma particolare, perché con la Quinta Repubblica, che è stata definita una monarchia repubblicana, esiste un potere centrale, tra l'altro sovrano e a modo suo sovranista. Questa è una cosa clamorosa, che i sovranisti vorrebbero distruggere la sovranità francese, quindi è una cosa folle, il quale chiaramente si basa su una specie di aristocrazia, chiaramente aristocrazia di notabili, aristocrazia economica, quello che volete, che è fondata votata da poche persone. Mitterrand spiegava che bastava mettere d'accordo 80 persone per governare la Francia. È un paese assolutamente dirigista che ha dei poteri enormi. Allora, che succede? L'Eliseo ha dei poteri veramente enormi, può dettare quello che vuole alla stampa in qualunque momento. Faccio solo un esempio. Nel 2002, quando Chirac era presidente uscente e si accorse con tutti i sondaggi che avrebbe perso con tutti gli avversari di destra o di sinistra, fece due cose, due soltanto. La prima, cominciò a finanziare scissioni a sinistra e scissioni a destra per evitare di avere grossi qualcuno che, cioè per cercare di restare sopra costoro, e la seconda diede ordine a tutti i giornali francesi di pubblicare nome, cognome e nazionalità o comunque origine di coloro che commettevano stupri e omicidi, che è una cosa che in Francia non viene fatta per poter per evitare appunto discriminazioni. Sono bastati quei tre mesi a portare Jean-Marie Le Pen a superare tutti gli avversari di Chirac, e così Chirac ha potuto avere Jean-Marie Le Pen al secondo turno. È stata un'operazione costruita a tavolino industriale. La stessa situazione l'ha creata più volte, magari lo affronterò, lo spiegheremo dopo, molto simile a creata Macron. In questo momento la situazione generale è per lui è perfetta, perché diciamo che ha, è vero che ha diminuito i propri eletti, ma a parte che ha fatto eleggere uomini suoi sia a sinistra che a destra, si trova che la sinistra che avrebbe vinto una coalizione di coalizioni in cui il Partito Comunista ha dimezzato gli eletti rispetto al precedente Parlamento, e il partito di Mélenchon ha perso eletti, sono aumentati i Verdi, socialdemocratici e socialisti che governano con i macroniani, per non parlare dei repubblicani a destra, senza contare che anche nei 143 uomini eletti nella lista di Marine ce ne sono tantissimi disposti domani o anche ieri a fare qualunque tipo di accordo. Quindi lui ha la possibilità di quello che vuole, di fare un governo di minoranza del presidente come ha fatto fino adesso, o di creare qualsiasi tipo di alleanza, buttando gli uni contro gli altri e disfacendo tutti, se vuole. Se non vuole, ma non penso, perché non credo che gli convenga, potrebbe anche giocare una carta folle e dire, cosa che non è vera, il paese è ingovernabile, do le dimissioni come presidente. In questo caso, non avendo chiuso il mandato, potrebbe ricorrere e essere nuovamente eletto per un quinquennio. Ha tutte le carte in mano ed è il kingmaker e fa tutto quello che gli pare e nessuno glielo impedirà.
Perfetto. Cosa pensi della figura di Macron? E in molti nell'area considera un cameriere dei Rothschild e un complessato incapace, chiamandolo persino Micron. È un personaggio mediocre, impopolare, così come si racconta, o non lo è?
Questo dimostra la presunzione e la stupidità della nostra area. Allora, che sia un cameriere di Rothschild, nel senso che è stato che ha lavorato nella banca Rothschild, vuol dire tutto e niente, perché nella banca Rothschild ha lavorato anche Pompidou, quindi non è, e comunque sia Rothschild, se volesse, ammesso che non concesso che fosse così importante, che sia così importante, perché lo è, ma non è con la maniera in cui si crede, si può scegliere i suoi uomini e ha la possibilità di sceglierseli bene, e in ogni caso stiamo parlando di una persona che ha un cervello, una capacità, è un incrocio tra Machiavelli e Mazzarino. Lui è riuscito a fare delle cose che sono spaventose. Per la sua elezione è riuscito a sfasciare precedentemente il Partito Socialista e la destra e a presentarsi praticamente come candidato di centro, che è una cosa che in Francia è impensabile, perché i francesi, essendo dei celti, sono sempre bipolari, o destra o sinistra, o cristiano o ateo, o laico o religioso, o bianco o nero, e infatti è sempre stata governata la Francia dai grandi presidenti, da un centro mascherato, cioè mascherato di destra come De Gaulle o come Chirac, mascherato di sinistra come Mitterrand. Andare a creare un centro in Francia è una cosa assolutamente impossibile. Lui ci è riuscito utilizzando Marine ogni volta che il suo sgabello, che io ho cominciato a chiamare Macrine, perché senza Marine, cioè perché lui si arrampica sempre su Marine, aiuta che arrivi sempre lei a essere il principale avversario, e lui tramite lei sale di sgabello. Però attenzione, non può, mentre tutti gli altri presidenti erano espressione di un partito, lui non ha un partito, lui deve creare dei partiti che durano un minuto, perché sono partiti del presidente, quindi ogni volta che lui chiama a raccolto e viene eletto si porta il partito, il quale si liquefà immediatamente dopo, perché poi la gente torna a votare a destra e a sinistra. Aggiungiamoci che praticamente lui ha dovuto affrontare questa situazione, il Covid, i gilet gialli, perché il problema i grossi problemi sociali e economici di tutto l'Occidente, che sono difficili da gestire, i problemi delle casse la guerra. Ebbene, voglio ricordare che a parte Mitterrand, dunque, chi è stato rieletto come presidente della Francia? De Gaulle, Mitterrand, Chirac e Macron. Allora, a parte Mitterrand e De Gaulle, che sono stati rieletti, diciamo, in maniera popolare, Chirac abbiamo visto prima come ha fatto a essere rieletto, e voglio ricordare che al primo turno delle presidenziali di Chirac, che non aveva avuto grosse difficoltà, Chirac prese il 19,8%, Macron 2 anni fa, dopo i gilet gialli, in piena guerra, e con la crisi del Covid, ha preso il 23,15%, quindi è molto più stabile di tutti questi, malgrado il fatto che non abbia una sua base. Ma non avendo una sua base, essendo un incrocio, voglio dire, siamo una specie di Andreotti o Kissinger, non avendo una sua base, lui muove pedoni dovunque, si crea e riesce, giocando su tutti quanti i piani, a creare una stabilità che altri non hanno. Tutti i presidenti precedenti, Chirac si è salvato nel modo che abbiamo visto, Sarkozy è crollato, Hollande non si è nemmeno ripresentato da quanto era impopolare. Per cui stabilire che Macron sia stupido è assolutamente fuori, cioè chi lo dice si dovrebbe sputare in faccia da solo, e stabilire che sia impopolare, è molto meno impopolare di tutti gli altri presidenti.
Bene, allora io invece ti faccio un'altra domanda, una serie di domande in realtà. L'islamismo e l'anti-islamismo sono entrambi nella contesa elettorale. In che forma, in che misura e come hanno influito? E Zemmour in tutto questo, sparito subito dopo aver eletto 4 eurodeputati? E ancora un altro pezzo di domanda ti farei, così almeno ti lascio poi parlare ancora un po'. E ancora la guerra in Ucraina, le posizioni di Macron contro la Russia hanno influito? E come si è posto in materia Rassemblée Nationale? Così ti faccio la domanda completa, almeno ti lascio parlare un attimo.
Allora, la sinistra ha inventato da tempo la forma dell'islamo-gauchisme, cioè la sinistra islamica, che è un tentativo di ricostruire una sorta di logica da proletariato, per poter mobilitare il sottoproletariato francese, le banlieue e via dicendo. Ma di fatto è più una, come posso dire, un parto di schizofrenico di borghesi intellettuali, perché fondamentalmente questo seguito nelle banlieue, questo seguito nel mondo islamico, la sinistra tutto sommato non ce l'ha. Chiaramente cambia molto, non so se dal punto di vista elettorale, perché non credo che dal punto di vista elettorale questi siano andati a votare, meno che meno le banlieue, ma cambia molto il fatto che con la situazione attuale la sinistra, come in tutto il mondo, si sia presentata in piazza con le bandiere della Palestina, e che a destra, come in tutto il mondo, sia presentata con quelle di Israele. Quindi questo ha creato una frattura indubbiamente clamorosa, perché quello che non si sa è che il primo arabo che era un che è stato eletto deputato in Francia fu eletto nella lista del Front National, e quello che non si sa è che in gran parte, soprattutto nel fine, soprattutto alla fine anni 90 e inizio del 2000, la gran parte dei votanti, la maggior parte degli islamici proprio votava Jean-Marie Le Pen, perché la logica attuale, cioè la visione attuale dello scontro islamico, che è uno scontro tra virgolette di civiltà molto manipolato chiaramente da centrali e da servizi, e che è contemporaneamente una giustificazione per l'odio sociale delle banlieue, ma che comunque è relativamente minoritario, all'epoca non c'era, e anche adesso non tiene così tanto. In realtà questo scontro, questo pericolo islamico è stato giocato dalla destra per due ragioni: per cercare di trovare un modo di creare una, diciamo, per mascherare una questione di sfogo razziale dei bianchi, pensando che in questo modo potesse essere più credibile, e contemporaneamente perché pensava così di portarsi la comunità ebraica, in quanto ritiene che la comunità ebraica sia fondamentale in Francia. Cosa che è vera, ma non è compatta. Si sono portati sicuramente gli israeliani, filo israeliani, che contrariamente a quello che si crede sono minoritari anche nella comunità ebraica, e quindi si è creata questa frattura. Zemmour a che è servito? Beh, Zemmour è servito proprio a questo. Zemmour è servito a incendiare psicologicamente le banlieue rispetto al pericolo cosiddetto islamico, ed è stato probabilmente funzionale a quello che forse accadrà, come si teme, durante i giochi olimpici, cioè attentati islamici che saranno probabilmente mossi da fuori, perché la Francia è in guerra, la Francia è in guerra con la Russia, gli Stati Uniti sono di fatto in guerra con la Francia, e la Francia, contrariamente a quello che si creda, è in guerra con Israele, tant'è che Israele ha finanziato pesantemente il Rassemblement National contro l'Eliseo, e che l'Eliseo ha chiesto al contempo la incriminazione di Netanyahu, è anche vietato agli israeliani di partecipare alla fiera dell'armamento di Parigi. Ecco, quindi questo è assolutamente è più un gioco psicologico di retroterra, che però non ha colpito molto. La persona che indovinò la formula giusta, parlando della problematica delle banlieue tale che può essere colta dai francesi, non è certo l'Islam, non è certo fu proprio Sarkozy, quando parlò di racaille, cioè la gentaglia, la schifezza, la schiuma, che come tale è vissuta ed è temuta dal francese medio. Ma se lo poni sull'Islam, considerato che la maggior parte, per dire, dei commercianti è musulmana e sta in Francia da decine da secoli, che sostanzialmente stai parlando di un paese che non ha, che è un paese laico, questa mobilitazione non funziona. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, sì, ha avuto un certo effetto in questo senso: quando Macron ha cominciato a alzare i toni, ha aumentato di un punto e mezzo i suoi sondaggi prima delle europee, e la Rassemblement Nazionale ha giocato su due piani, e quando Marine all'ultimo momento, sconfessando Bardella, ha detto che loro avrebbero, diciamo, abbandonato in buona parte l'Ucraina, ha perso molti punti.
Perfetto. Quali sono, a tuo avviso, i motivi del successo del Rassemblement Nazionale e quali invece le sue responsabilità nella sconfitta del 7 luglio, quando da primo partito si è ritrovato terzo ed è passato dagli 89 deputati uscenti a 130, cioè 159 al di sotto della presunta maggioranza assoluta?
Beh, allora, mi ricordo quello che mi disse oramai 10 anni fa Jean-Marie Le Pen, parlando anche della figlia. Disse: mia figlia non ha capito che lei ha un grande destino davanti e sarà chiamata a essere il capo di questa nazione, cosa che io non credevo allora e non credo tuttora, però questo disse lui. Però non ha capito una cosa, non ha capito che questo avverrà quasi automaticamente, perché portata dall'onda, e passa tutto il tempo a cercare di compiacere altri, e tutto questo è assolutamente una perdita da ogni punto di vista. Tra l'altro era anche quello che aveva spiegato Mitterrand nelle sue memorie. Allora, in realtà l'onda lunga populista è il rigetto da parte dei perdenti della globalizzazione e il rigetto del potere istituzionale, in quanto lo accusa a torto e a ragione, perché sia a torto che a ragione, di essere quantomeno corresponsabile delle sue sconfitte. Però sono determinate da tutta una serie di ragioni di cui comunque la classe dirigente politica e sociale è complice almeno dal 68, però sono ragioni di cui sono complici tutti, che vanno dal declino demografico al declino economico alla grande al problema del libero mercato e dell'avvento dell'Asia, dell'Africa, eccetera eccetera, e che crea una serie di questioni. Queste questioni, considerato il fatto che non sono mai gestite come si deve, creano un rigetto che sarà sempre maggiore, però sarà sempre maggiore, ma non in maniera tale da produrre una maggioranza che possa soverchiante, perché probabilmente adesso con un terzo dei voti è quasi raggiunto il massimo delle persone che sentono questo fastidio. Potrebbe arrivare a metà, ma insomma non potrebbe, a meno che il sogno non sia quello di preparare una guerra civile fatta con le cerbottane, l'onda lunga non è sufficiente. L'onda lunga però va, la gente vota il Front National, meglio Rassemblement National, quasi sempre perché non sente quello che dicono, cioè le votano perché attribuiscono a loro quello che il nemico attribuisce a loro e quello di cui loro si cercano di liberare. Cioè, per dire, il fatto che non credo che la gente abbia ascoltato tutte le capriole e tutte le cose che questi hanno fatto, andando nel senso più sorosiano, perché poi alla fine sono dei sorosiani inconsapevoli, e quindi li votano probabilmente per quello che non sono, ma che pensano che siano, esattamente lo stesso motivo per cui gli altri si mobilitano contro di loro, perché pensano che siano una cosa che sì non sono. Per quello che riguarda invece gli errori, diciamo che sono fondamentali, nel senso che partono da questo problema di fondo, che è la convinzione di essere bloccati dal non essere accettati, che è una follia, e poi non c'è una preparazione, non c'è un lavoro a monte, perché il modo di esporre, di muoversi il Rassemblement Nazionale è un qualunquismo, è una specie di massimalismo dei socialisti degli inizi del secolo scorso. Hanno un atteggiamento, un linguaggio alle 5 stelle e hanno questa attesa messianica di una vittoria che deve venire per forza, e puntano tutto quanto sullo elettoralismo, però presentando programmi economici agghiaccianti e presentando scelte assurde di candidati e nessuna idea chiara, perché, per dire, alternativamente sono stati a favore dell'Unione Europea e contro, a favore dell'euro e contro, a favore dell'Ucraina e contro, ma addirittura nelle stesse elezioni, cambiando posizione ogni volta. Le sole cose su cui sono assolutamente punti i punti sono assolutamente fermi, sono tre, che sono la minaccia dell'insicurezza, la minaccia del pericolo islamico e la minaccia dell'immigrazione selvaggia. Ma sono punti questi che c'è anche Forza Italia, cioè sono punti assolutamente moderati, quindi la gente che li voterebbe per delle questioni molto più radicali e per tanto li votano, hanno una non corrispondenza, perché nel momento in cui arrivano questi voti stanno arrivando, cioè è come se stessi votando Calenda.
Pronto? Sì, ci sentiamo, siamo qui. Sì. Pensavamo che avessi fatto una pausa. Bene, passiamo alla prossima domanda.
Sì, ma infatti io mi collego subito a ciò che stavi dicendo tu, Gabriele, adesso. Quindi tu come definiresti un po' l'Assemblea Nazionale? Quindi un partito di destra radicale, estrema destra, sovranista, conservatore? E poi un'altra domanda ti farei nel frattempo. Ma come mai così demonizzato? Cioè, ci sono ragioni oggettive?
Ma guarda, allora, innanzitutto per me sono dei 5 stelle gallici, cioè è un partito massimalista con delle venature messianiche, che si pone come una specie di sindacato dei disagiati, che è fatalista, che aspetta che prima o poi l'onda li porti non si sa bene dove, ma senza alcun programma. Non ci sono idee radicate. Non c'è una fisionomia propria, perché la fisionomia propria dell'Assemblea Nazionale è l'essere contro gli altri, ma quell'essere contro gli altri in quanto altri, senza stabilire come, non si capisce. Cioè, per dire, quando hanno di fronte alle domande, cosa vorreste fare contro l'immigrazione, regolamentare l'immigrazione, l'immigrazione clandestina, che è quello che fa Macron, cosa volete fare contro, cioè, per dire, loro sono riusciti a votare in maggioranza l'introduzione dell'aborto nella Costituzione. La maggioranza dei parlamentari uscenti, adesso non so questi nuovi, la maggioranza dei parlamentari uscenti era LGBT o comunque gay friendly. Ciò non toglie che nell'ultimo Gay Pride ci sia stata una manifestazione enorme contro lo Assemblea Nazionale, perché ciò nonostante erano convinti che avrebbero bloccato i diritti degli omosessuali. C'è stata una alzata di scudi delle donne contro il fatto che loro vorrebbero cancellare l'aborto quando sono stati i primi a votarlo. Quindi diciamo che è difficilissimo stabilire cosa siano. Essi dicono quello che non sono, ma soltanto col fatto di non appartenere agli altri, perché poi dopo sono uguali agli altri. Questo è il grosso problema. In più non mi risulta esserci alcun tipo di operazione per formare quadri, per creare insegnanti, per creare magistrati. Non c'è un tentativo di formare un sindacato, non c'è nulla, non c'è nulla che possa permettere di andare in dialettica politica con qualcuno. Quindi sono come persone che dicono, beh, prima o poi vinceremo, che poi non è vero, perché ammesso e non concesso che non è assolutamente plausibile, ammesso non concesso che riuscissero ad avere una cosiddetta maggioranza assoluta, dovrebbero poi governare. Per governare tu non basta che sederti, tu non puoi dare ordini, devono essere eseguiti gli ordini. Quando tu hai le associazioni, i sindacati, i funzionari, gli industriali e tutto il resto che incrociano le braccia, ammesso non concesso che non finisca con un bagno di sangue, tu fai bancarotta in pochissimo tempo, soprattutto se poi tiri fuori dei programmi economici che nemmeno un imbecille di terza elementare avrebbe tirato fuori. Cioè, rendiamoci conto che questi sono riusciti a presentare un programma. Quando in Francia c'è la questione che questi non vogliono andare in pensione a 64 anni perché è troppo tardi, e tra l'altro non dimentichiamoci che in Francia la proposta di andare in pensione a 64 anni era a partire da 10 anni dopo, quindi chi era naturale sarebbe andata prima, mentre da noi hanno fatto gli esodati. E quando spostarlo a 64 o 62 è costato un bagno di sangue assolutamente impossibile. Questi si sono presentati dicendo che dovevano abbassare a 60, che non c'era mai stata. Cioè, quando sono tutti fuori delle cose di questo genere, tu devi chiamare con la Croce Verde.
Incredibile. Allora, Gabriele, Rassemblement National, Alliance for Deutschland, Vox, Lega.
Aspetta, non ho finito però forse.
Ah, scusami, sì.
Forse non ho finito l'altra domanda, scusami.
Sì.
Di cosa hanno paura? Ecco, fatti la fame e dormi. Cioè, hanno paura di Jean-Marie Le Pen. E hanno ragione di avere paura di Jean-Marie Le Pen, ma questi non sono Jean-Marie Le Pen. Allora, sapete che cacchio di capriale sono riusciti a fare questi imbecilli? A parte quello che ho appena detto sull'aborto e quello che ho detto sul Gay Pride, ma questi sono riusciti a consegnare, dunque sono riusciti ad andare a manifestazioni contro l'antisemitismo facendosi scortare dal Betar, che è l'associazione ebraica che mandava all'ospedale i nostri isolati alle manifestazioni. Sono riusciti a andare a dare un riconoscimento della città di Perpignano ai Klarsfeld, che sono i cacciatori di nazisti, e i quali hanno chiesto di votare per Rassemblement National. Sono riusciti a farsi filmare dandosi pacche sulle spalle con il rappresentante francese di Netanyahu, che tra l'altro era candidato nei repubblicani, che aveva vinto sempre e che questo giro è stato battuto da una macroniana. Sono riusciti a chiedere, a dire che loro saranno sempre a spada tratta per Israele, che è giusto quello che Israele fa a Gaza, e dopo detto tutta questa genere di cose sono riusciti a chiedere, precedendo Darmanin, lo scioglimento del gruppo universitario, il GUD. Ora, tutte queste capriole, a parte che sono assurde, perché fuori di far credere che in Francia che la sinistra fosse antisemita ha vinto la sinistra, perché quindi è proprio una follia anche dal punto di vista pratico, ma queste capriole sono completamente assurde, è quello che diceva Jean-Marie che non va fatto, ma quello che diceva Mitterrand che non va fatto, particolarmente in Francia. In Francia ogni volta che si concede qualcosa si è persi. Oltretutto, voglio dire, non è difficile, basta capire che questo non funzionare. Se loro hanno cercato di non farsi di abbandonare la demonizzazione, ma non hanno capito nulla, è la demonizzazione che fa votare per loro. Senza la demonizzazione non avrebbero voti. Per superare la demonizzazione lo possono fare quando hanno raggiunto una certa forma di potere, ma non raggiungeranno una certa forma di potere non essendo demonizzati. Stanno sbagliando tutto.
Capito. Ripartiamo. Rassemblement National, Alliance für Deutschland, Vox, Lega, Fratelli d'Italia, Vlaams Belang, tante formazioni considerate della stessa famiglia in varie nazioni europee. È corretto definirle così? Possono essere a loro volta classificate in diverse categorie non così omogenee fra loro?
Assolutamente sì, cioè loro hanno in comune il fatto di essere populisti e alcuni di questi di avere un passato politico. Chi è che ha un passato politico realmente che viene da altri partiti, da partiti che già sono radicati? Beh, il Vlaams Belang sicuramente, in teoria l'Assemblea Nazionale, anche se ha fatto fuori tutto quello da cui veniva, e forse Fratelli d'Italia sicuramente. Però il concetto è che non sono sulla stessa lunghezza d'onda, ma non sono della stessa lunghezza d'onda, ma non hanno neanche la stessa mentalità, perché ci possono essere i riformisti, i pragmatici, gli insostanziali, cioè quelli che tutto fumo, e ci possono anche essere i conservatori reazionari, e non sono la stessa cosa. Mi spiego, Fratelli d'Italia è chiaramente un partito riformista, sta portando avanti le riforme strutturali, che è un discorso significativo, che uno può accettare o non accettare, ma che si basa su degli equilibri e anche su delle forze, e anche sulle forze consistenti. Il centrodestra italiano, con tutte le critiche che possiamo fare, ha almeno tre quotidiani, almeno due sindacati e tutta una serie di anche di persone nei vari posti. Una cosa simile sarebbe per il Vlaams Belang, però il Vlaams Belang ha il problema che, essendo fiammingo, non è rigettato completamente dal mondo vallone, quindi diventa fondamentalmente un partito radical riformista, però localizzato. Vox e la Lega hanno un tentativo di giocare fra questi due piani, tra il pragmatico e il riformista, però diciamo che Vox è forse un po' troppo, ancora un po' troppo di gioco, da come posso dire, un po' troppo da opposizione, ecco, per il momento, opposizione che non ha nulla a che vedere con l'essere contro qualcosa, con l'essere radicale, un po' troppo opposizione, e quindi non ha ancora forse trovato un sistema di coordinarsi, che la Lega c'ha il grosso difetto, il grosso equivoco di dover aver bisogno delle butade, delle buffonate di Salvini per poter avere voti, ma mentre invece è sostanziale di tutt'altro genere. Ci sono due partiti che secondo me sono assolutamente inconcludenti, insostanziali e qualunquisti alle 5 Stelle, sono appunto il Rassemblement National e l'Alliance für Deutschland, e poi ci sono anche sono conservatori reazionari particolarmente atlantisti nel senso più deleterio del termine, come il partito, adesso non mi ricordo come si chiama, il partito olandese di Wilders. Tutti questi insieme non ci riescono a stare, a parte poi ci si allarga fino a Orban, cioè non riescono a stare insieme e soprattutto non riescono ad avere una politica insieme, e questo è il grosso problema, non possono avere una linea in comune e si dividono anche per molto spesso per questioni economiche, perché per dire, quando ci sono tutti questi gruppi si formano in Europa, se uno ha seguito un pochino a Bruxelles sa che ogni gruppo, ogni partito, perché poi si chiamano partiti a un certo livello, sono partiti fantasmi che uniscono i partiti, ha una serie di finanziamenti europei, quindi più sono più se li dividono, cioè se io appartengo a un gruppo in cui ho il 10% posso organizzarmi in un altro in cui ho il 20% e mi sposto in quell'altro, e stanno facendo una specie di magna, perché non hanno maturato quasi nessuno la mentalità di quello che si può fare a Bruxelles, e quindi in tutto ciò sono un po' indietro. Tra l'altro quella che secondo me è la locomotiva politica di tutto ciò resta Fratelli d'Italia, però anche Fratelli d'Italia qui ha commesso un errore molto importante che potrebbe essere fatale per il futuro, e mi spiego qual è. Allora, pur di accontentare l'elettorato che non sa nulla, il governo ha votato come Italia, ha votato contro la revisione del MES, perché il MES è stato considerato l'inferno in terra. Ora, a parte il fatto che non so se il MES sia l'inferno in terra, la revisione del MES non significa né che tu la applichi né che il MES non c'è. L'aver rifiutato la riforma, ecco, la riforma del MES significa aver mantenuto il MES tale come era prima, che sicuramente era peggio che se fosse stato riformato, ma soprattutto ti sei messo tu contro tutte le altre nazioni che volevano la riforma, e col tuo diritto di veto, perché senza un'unità è sufficiente, hai fatto saltare la riforma. Questo significa che hai perso tantissima influenza in tutta Europa e che hai creato un precedente sbagliatissimo, perché è quello del mantenimento dell'unanimità, che è quello che sta bloccando tutte le soluzioni fiscali, militari, energetiche e informatiche dell'Europa. Quindi diciamo che persino Fratelli d'Italia, prigioniera della narrativa, soprattutto da parte della Lega, nei confronti di un elettorato che non può capire, e che, perché non lo spieghi nemmeno, che votare per la riforma del MES non significa votare per il MES, non significa prendere e non significa neanche attuare la riforma del MES, si è lasciato credere all'elettorato che questo MES terribile sia stato rifiutato. Non è stato rifiutato, c'è come prima, c'è peggio, e hai creato un grosso problema, e ce ne sono tanti altri, per cui diciamo che la maturazione per poter diventare una forza politica delle cosiddette destre popolari è abbastanza lontana.
Bene. Bene, bene. Io invece direi, ma esiste ancora una discriminante pro anti-Europa nelle formazioni populiste? Hanno ancora la tentazione di vendersi al miglior offerente straniero tipo Putin o Trump? E poi, l'ossessione della citazione è ancora sempre una mania di questi populisti? E che risultati porta?
Senti, ho sentito male, scusa, puoi ripetere?
Allora, sì.
Sì, te la faccio da capo.
Sì, ma ho anche la sintesi, perché sentivo quasi nulla.
Ok, allora, esiste ancora una discriminante pro o anti-Europa nella formazioni populiste? Hanno ancora la tentazione di vendersi al miglior offerente straniero tipo Putin o Trump? E ancora, l'ossessione dell'accettazione ancora è sempre una mania di questi populisti e che risultati porta?
Sì, guarda, strisciante c'è ancora perché sono stati troppi anni di retorica abbastanza imbecille. In realtà c'è sempre il fatto che esiste un'intelligenza anche animale che quando le persone si trovano di fronte alla resa dei conti, alla resa dei fatti, si rendono conto che non può più funzionare. Quindi, per fortuna hanno capito, proprio di fronte all'evidenza, che questo discorso anti-europeo è un discorso imbecille. Però si prestano comunque, cioè cosa vogliono fare? Devono dimostrare a se stessi e ad altri che sono altrimenti europei, che non vuol dire niente, perché cosa significa? Praticamente torniamo all'Europa come l'hanno voluta i fondatori, che non significa nulla come l'hanno voluta i fondatori. A parte i fondatori che l'hanno fondata nel 1940 e magari tornassimo come la volevano fondare i fondatori, che sono i veri fondatori. Sono i veri prodromi anche dell'Unione Europea, ma a parte questo, che significa? Non si sa. Allora, l'unica cosa su cui possiamo essere d'accordo, in cui si mettono d'accordo, è che bisogna togliere il potere alla sinistra ai burocrati. Benissimo. Cosa significa? E questo manca. Per il resto, bisogna considerare che molti di questi hanno il cappellino in mano perché hanno bisogno dei soldi dovunque e quindi in particolare in Francia, perché in Francia in questo è stato terrificante la destra francese, ma non soltanto in Francia, beccano soldi dall'Israele e dalla Russia e quindi diventano spesso degli agenti russo-israeliani, che poi sembra un paradosso, sembra un'antinomia, ma russo-israeliano è una sintesi, perché al di là del fatto che gli americani sono al di sopra di tutti e muovono tutti, ma il partito russo-israeliano esiste, perché tra il Cremlino e Tel Aviv il legame è strettissimo.
Capito. Siamo sul finire della trasmissione, sono già passate quasi più di 40 minuti e purtroppo il tempo stringe. Ti faccio l'ultima domanda e andiamo alla conclusione. Il popolo è contro l'elite. È un concetto giusto o è una sciocchezza? E poi, il Rassemblement National può sperare un giorno di governare la Francia?
Allora, no, dunque, il popolo contro l'elite è una sciocchezza clamorosa. Potremmo anche dire forse che questa elite è contro il popolo, non so se sia vero, ma il popolo cos'è? La massa non è popolo. Perché il popolo sia popolo ha bisogno di coscienza di sé e ha bisogno di elite che le realizzino. Non è vero che la Francia così com'è, faccio un esempio, che è un paese classista, un paese dirigista, non possa essere un paese partecipato. Lo è stato con Mitterrand e lo è stato con De Gaulle, quindi lo può essere a prescindere. Il rifiuto dell'elite, appunto, è un discorso da 5 Stelle, è un discorso imbecille. La creazione di elite, il momento di elite è invece il discorso fondamentale, elite è vocazione popolare, però queste devono essere decomplessate, se tu parti col complesso non vai da nessuna parte, tu devi avere una radicalità e avere un'idea e avere una forza, cioè, faccio solo 3 esempi, soltanto di come si comportano e anche sul linguaggio del corpo. Allora, ricordiamo quando il fondatore di IKEA scopriva nel 99 che ha fatto domanda di adesione dell'ASS, tutta la stampa si riunì, andò a guardare incontro e ha visto, cosa ne dice di questo? È vero che lei ha chiesto di entrare nell'ASS? Ha risposto sì e sono anche un bevitore incallito ed è finita lì. Quando Berlusconi l'hanno trovato il 25 aprile, che non mi ricordo che anno, non è andato a festeggiare, il giornalista mi ha detto perché non va a festeggiare il 25 aprile? E lui ha risposto, beh, io lavoro, so che per voi giornalisti è un concetto particolare, un concetto difficile da comprendere. Vannacci, sia sull'antifascismo che sulla decima, ha dimostrato abbondantemente, se tu non hai questa forma di palle, non puoi neanche fare tutto quanto il resto. E quindi quindi diciamo paradossalmente il Rassemblement National può avere un futuro? Certo che può avere un futuro, certo che può avere un futuro se abbandona tutto quello che sta dicendo fino adesso, quello che sta facendo fino adesso, certo se riesce a riprendere questo tipo di personalità, questo tipo di forma, certo se ritorna a essere praticamente la continuità del Front National di Jean-Marie Le Pen. Può farlo? Sì, tecnicamente sì, perché ha cambiato ogni volta, cioè ogni due giorni cambia tutto, quindi può cambiare tutto in qualunque momento. Il problema è che non basta cambiare tutto dal punto di vista teorico, lo devi cambiare dal punto di vista sostanziale. C'è la volontà, la capacità, il coraggio di essere questo? E questa è la domanda. Se c'è, ha un futuro, se non c'è, non ce l'ha.
Bene. Grazie Gabriele. Grazie Gabriele per questa puntata.
È sempre un piacere ascoltarti. Esatto. Speriamo di risentirti presto.
Molto presto. Grazie.
Sei una cosa preziosa per noi.
Grazie mille. Grazie a voi. E un saluto dalla Web Radio Colpevole, Pericoloso, Intransigente. Alla prossima.
Grazie.
Cielo grigio.